deve andare tutti quanti, ora che è primavera, vengo anch'io, no, tu no, con la bella sottobraccia a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ma vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, no,
vengo anch'io,
no, no,
no, vengo anch'io,
no, no,
perché? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, tu no, per vedere se la gente poi...
Ah, ecco, pronto? Ecco, adesso si dovrebbe sentire. Ci avvertono che l'introduzione non si è ascoltata, c'erano i microfoni spenti. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Oggi 12 ottobre del 2019, battuta fatta prima che ancora mantengo valida, microfoni spenti. In realtà è 12 maggio, nonostante il tempo appunto sembri più di natura autunnale che di natura primaverile. Speriamo che le cose miglioreranno. Ecco, appunto, questione ambientale di cui dovremmo parlare, di cui abbiamo parlato e riparleremo probabilmente nelle prossime puntate.
Ho capito, perché ne parleremo pure oggi pomeriggio di queste cose a un'assemblea che si terrà alla mia, dopo leggeremo il comunicato.
Benissimo, allora prima di entrare nel dettaglio, i temi che sono emersi in settimana sono tanti, le discussioni riguardano sicuramente tra le tante altre cose la questione del Salone del Libro, nonché i fatti di Casalbruciato e tanto altro. Però prima di iniziare l'invito a sottoscrivere il radio abbonamento è importante, è sempre più importante, sottolineerei, perché abbiamo la necessità di arrivare ai famosi 30.000 euro per poter permettere alla radio di continuare la propria attività senza ricorrere ad altro tipo di finanziamenti se non quelli di coloro che sottoscrivono volontariamente in quanto ascoltatori o in quanto redattori di questa radio. Sono solamente 30 euro, l'equivalente di 2,5 euro al mese, quindi diciamo una cifra del tutto sostenibile. Si fa andando sul sito ondarossa.info, in alto a sinistra c'è un banner appunto che invita tutti quanti a procedere in questa maniera. Poi il pagamento si fa con carte di debito, carte di credito, PayPal, tutto quello che volete, è tutto disponibile, oppure si può sottoscrivere normalmente utilizzando il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma. Invito tutte e tutti a intervenire telefonicamente 06 49 17 50. Questa è un'assemblea per cui più telefonate meglio viene la trasmissione.
Questo è il pezzo più faticoso della radio, perciò vi raccomando, dato che facciamo sto sforzo, leggere tutta questa cosa è faticoso, pagateci, dateci qualche cosa, sottoscrivete, perché la radio funziona in questo modo. Noi la discussione La facciamo in generale, non è partendo dal Salone del Libro per parlare dell'antifascismo, di quello che sta avvenendo. Però per prima cosa oggi è 12 maggio. Il 12 maggio è successo qualcosa, sempre la polizia al servizio del re e non dei cittadini uccide, massacra Giorgiana Masi a Ponte Garibaldi. Oggi c'è un ricordo, diamo subito la parola al compagno che sta in collegamento con noi, che ci presenta la giornata di oggi pomeriggio verso le 16, portare un fiore a Giorgiana. Pronto?
Pronto, buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori. Sì, oggi è il 12 maggio, l'assassinio di Giorgiana Masi, almeno per noi romani, ma è diventato un motivo a carattere nazionale. Correva l'anno 1977, c'era un enorme movimento sociale che combatteva contro l'austerity dell'epoca, che poi portava e portò.
Sì, vai.
Pronto?
Sì, ti sentiamo bene.
Sì, portava e portò alle disgrazie attuali, senza profilo di discontinuità. Governava un certo Andreotti e aveva come ministro degli interni un certo Cossiga, che diventò Cossiga con la K per la quantità di leggi speciali messe in campo, tuttora valide, sono le leggi per l'emergenza, che dette licenza di uccidere ai suoi scherani.
Valide quelle leggi, più con l'aggravante dei decreti Minniti, Salvini e chi ce n'ha.
Sì, ce n'è un'abbondanza qui in Italia da far paura, come se fossimo in Afghanistan in qualche misura. E già si era visto che tipo di governo c'era, lo si era visto subito dopo la cacciata di Lama, lo si era visto ancora successivamente al Bologna l'11 marzo, quando fu ucciso Francesco Lorusso, sempre da un carabiniere, puntato al cranio, eccetera, e lo si era visto con i carri armati prima, dopo la cacciata di Lama a Roma e dopo l'uccisione di Francesco Lorusso a Bologna, e ci si è ritornato sopra appunto a Ponte Garibaldi durante una manifestazione che si è voluta fare a tutti i costi, a partire da Piazza Navona, scivolando lungo i Lungoteveri per fare le barricate, poi per impedire alla polizia e i fascisti compresi di poter congiungersi con il movimento. Ma comunque sia, la polizia aveva le armi e ha potuto fare quello che poteva, ha sparato nel mucchio, ha colpito la giovanissima Giorgiana, partecipe del Movimento 77 in vario modo, e che da quell'epoca ogni anno le manifestazioni e le iniziative vengono svolte, a partire appunto dalla lapide che è impressa in Ponte Garibaldi. Per tutto il periodo in cui ci fu Cossiga, che diventò primo ministro, diventò Presidente della Repubblica, furono cariche ogni anno ovviamente lì al presidio, e si porterà presso dovunque vada, ovviamente è morto, ma dovunque la sua memoria vada, questa infamia di aver sparato, di aver dato ordine, di aver dato licenza alle foto.
Poi successivamente se ne è vantato pure, insomma, quando
stato un irriducibile in ogni costo, un cinico irriducibile, come tanti cinici della politica ci sono, tanti assassini, perché noi scrivemmo all'epoca un manifesto appunto Cossiga assassino, l'abbiamo diffuso, divulgato ovunque e comunque, e questo resterà nella memoria di quella generazione, e speriamo di averla tramandata, in virtù del fatto che le memorie vengono raccolte da coloro i quali vogliono tramandarla e vogliono creare le condizioni affinché tutto questo non accada di più. Oggi saremo, già siamo, ho avuto le telefonate, sto andando lì anch'io. Da stamattina alle 8 sono arrivate lì al cippo, alla lapide a Ponte Garibaldi, una marea di fiori, sono arrivati i bigliettini, i messaggi, la presenza, ecco, che testimoniano la presenza, il passaggio quantomeno in quel luogo diventerà sempre più numeroso, che si fermerà tra l'altro almeno qualche minuto se non di più, a partire dal primo pomeriggio, e noi abbiamo voluto collegare questa memoria, questa memoria presente di Giorgiana, con quanto sta avvenendo nella resistenza del popolo curdo, in particolare con lo sciopero della fame che oltre 7.000 compagni e compagne stanno facendo in tutti i luoghi possibili, in quelli più disgraziati che sono le carceri turche o per altri versi in ogni luogo un po' in giro per il mondo, compreso qui da noi, compreso in Italia, compreso a Roma, dove il giovanissimo Erol sta al 53° giorno di sciopero della fame e quindi gliene va data testimonianza. Abbiamo voluto fare un collegamento anche femminista tra Giorgiana ovviamente e Leyla Güven, la deputata del Partito Democratico del Popolo, che sta scioperando dal 9 novembre del 2018. Pensate, ovviamente ha subito vari ricoveri eccetera, ma se la sta mantenendo tutta, e compresa una appunto quantità di militanti che vogliono arrivare fino alla fine. Questo, su questo noi non siamo d'accordo ovviamente, ma lo stesso Ocalan nella piccolissima visita avuta dagli avvocati ha potuto ribadire che non è giusto morire per lui, che se la sta cavando, se la sta difendendo. Sanno che non è per lui ma per l'intero popolo, però laicamente bisognerà combattere tutte le battaglie, se vieni meno queste battaglie non vengono compiute. Comunque sia, la dedica oggi è alla memoria di Giorgiana e alla compresenza della lotta della resistenza curda. Un fiore per Giorgiana, un fiore per Leyla, e quindi dalle 4 in poi ci troviamo in forma più massiva lì alla lapide di Ponte Garibaldi, e ci siamo fatti dare dalla questura anche lo spazio piccolo lì della piazzetta Belli, in modo da fare questo collegamento costante, di non invadere per chi vuole raccogliersi un attimo davanti al cippo di Giorgiana, insomma, cioè fare questo collegamento ideale. Se dovesse piovere copiosamente, cosa annunciata ovviamente eccetera, abbiamo chiesto ai compagni del garage che è lì limitrofo, della ex occupazione di casa lì limitrofa in Viale Trastevere, la possibilità di utilizzare quel teatrino, e così ci è stata concessa, in modo che si possa svolgere comunque l'iniziativa che avevamo preventivato. Quindi l'appello, grazie per aver aperto Vengo Anch'io con questo messaggio, l'appello agli ascoltatori: fatevi vedere la giornata di oggi 12 maggio a Ponte Garibaldi, così oltre a onorare la memoria di Giorgiana faremo un tributo ovviamente alla lotta alla resistenza del popolo curdo. Finisco per dirvi che
è anche la resistenza che stiamo portando avanti con molta difficoltà,
sicuramente
noi qui in Italia, insomma,
ne farete voi una scaletta molto diffusa. A me preme dire l'altro appuntamento che c'è domani, ve lo ricordo, lo ricorderete voi, nel tentativo tutto strumentale, tutto elettoralistico di questi fascistacci di Forza Nuova, che la Costituzione, se dovessi pensare solo a quello, prevede il loro scioglimento e nessuno ha l'ardire di poterlo fare, nonostante le loro autodichiarazioni di essere nazifascisti, e con uno scherano che si chiama Fiore, che ne ha combinate di tutti i colori, ovviamente si porta sulla coscienza tanti omicidi, avendo partecipato a terza posizione, che è stata la scissione dei NAR, delle organizzazioni più armate ovviamente del fascismo degli anni 70. Bene, c'è stato un invito rivolto dal Dipartimento di Storia e Antropologia della Sapienza, dal Rettore stesso Gaetano Lettieri, a Mimmo Lucano, nell'ambito di una conferenza sempre lì alla Facoltà di Lettere. La conferenza ha il titolo Convivenze, il senso dei luoghi, il senso degli altri, che si svolge domani dalle ore 15 alle ore 19. Questi hanno preso a pretesto, ovviamente, come Casa Pound prenda a pretesto qualsiasi iniziativa a sostegno o qualsiasi legittima casa viene assegnata ai Rom o ai diversi eccetera per poter farsi pubblicità. Sappiamo benissimo che l'antifascismo militante deve mettere a tacere queste figure, non lo faranno sicuramente le istituzioni, neanche le migliori in assoluto, non lo hanno fatto in tutti questi anni, conti con la storia del fascismo, l'Italia ancora non li ha fatti, non ha fatto mai una Norimberga relativamente a quello che è successo.
Ricordiamoci che la polizia fascista, l'OVRA, è la continuazione, non è mai stata sciolta, è rimasta incorporata all'interno della polizia di oggi, insomma.
Quantomeno quello come storia, magari quelli sono morti, ma sicuramente hanno pure loro tramandato una triste memoria. Comunque io voglio finire qui dicendo domani l'appuntamento per tutti, dato da un'assemblea che si è svolta ieri all'università, è quello delle ore 11 a Piazzale della Minerva, ma durerà tutto il pomeriggio nella misura in cui saremo dentro la facoltà di lettere per sentire a Mimmo Lucano che parla alla conferenza nel Dipartimento di Storia, ma manterremo gli occhi aperti e creeremo le necessità dell'antifascismo militante nonostante il questore abbia vietato ai fascisti di presentarsi. Buona giornata.
Grazie. E intanto gliel'avevano autorizzato, l'hanno dovuto vietare su pressione che sta venendo all'università, era proprio una provocazione inaccettabile, sarebbe successo di tutto. Guarda, prima di entrare nei temi che noi vogliamo affrontare, dedichiamo questa canzone a Giorgiana Masi e a tutti quanti noi, una canzone che ci ricorda, nostalgica,
sulle tracce tempi colpevoli dei delitti dei depressi, era appena cominciata la ricerca di noi stessi. Io ti voglio bene, avanti avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti avanti, con te o senza di te. Quando il bar teneva fuori al sole tanti tavolini, quando c'erano le sorbe, quando c'erano i bambini, quando il giorno non chiudeva nella sera in un imbuto, quando non ti rinchiudevi tu, quando non chiedevi aiuto. Io ti voglio bene, avanti avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti avanti, con te o senza di te. Quando non veniva in mente, sono solo canzonette, quando ancora non vendevi per denaro due strofette. Quando
allora, oggi giustamente ricordiamo il 12 maggio la morte dell'assassinio di Giordana Masi. Purtroppo il mese di maggio, cosa che non è quest'anno, oltre a essere il mese della fioritura, il mese dei fiori, molto spesso storicamente, lasciatemi fare questa piccola digressione storica, è stato un mese anche dei grandi massacri. Vorrei ricordare per esempio il massacro del 1898, che il genoma, sarò brevissimo su questa questione, per dire da quanto viene di lontano il tentativo di porre, diciamo, un argine ai movimenti proletari, ai movimenti dei lavoratori, della classe lavoratrice. In quell'anno, mese di maggio, la popolazione a Milano lottava per contro l'aumento, il caro vita, contro l'aumento del pane. Bava Beccaris, che era il capo della polizia, cannoneggiò, facendo un massacro di cittadini, di lavoratori, di donne, di uomini. Questa era la risposta dello Stato d'allora. Adesso, senza farla troppo lunga, pensiamo a quello che poi è successo negli anni 50, 60 e così via. È stato un lento e, diciamo, formidabile proseguire di questa repressione. Però il mese di maggio è stato anche, visto che parliamo del digiuno dei compagni curdi, che dura già da un mese e mezzo, due mesi, voglio ricordare che anche nel mese di maggio moriva nel carcere di Belfast Bobby Sands, dopo un digiuno di 2 mesi. Era un esponente dell'IRA. Dopo di lui seguirono, diciamo, anche altri 9 detenuti dell'IRA, si lasciarono morire di fame. Quindi questo mese, che poi non è diverso ovviamente, adesso io l'ho detto per comodità di discussione, non è diverso per quanto riguarda la repressione da altri mesi, però ecco, ci tenevamo a ricordare che questa repressione con assassini, morti, ammazzati da parte, diciamo, della polizia nei confronti dei lavoratori, della classe operaia, di coloro che lottavano per condizioni di vita migliore, viene da molto lontano. E oggi diciamo che non siamo in presenza di qualcosa di inquietante egualmente.
Beh, in maggio e repressione, purtroppo il movimento operaio ne ha avute tante, anche la Portella da Ginestra era il 1° maggio, insomma, voglio dire, i primi maggi sempre massacrati. Ce ne abbiamo tante, ma non è solo a maggio. A maggio ci sono state il maggio francese, a maggio è nata Radio Onda Rossa, il 24 maggio faremo qui sotto l'anniversario.
Infatti,
cioè, non è che
Ettore,
c'è.
Dicevo di eccidi, ma anche di momenti erotici.
Ma noi abbiamo sempre risposto e resistiamo ancora, al di là di quello che ne vogliono.
Probabilmente, buona domenica a tutti. E non è un caso che poco dopo l'assassinio di Giorgiana Masi sia nata la radio, sempre nel 77, 24 maggio 1977. E a proposito, volevo invitare, abbiamo parlato di contribuire al mantenimento dell'apertura di Radio Onda Rossa attraverso i più svariati metodi di pagamento informatici, ma a noi piacerebbe anche che del semplice venire qui e portare magari il cash, come si dice, l'occasione per scambiare una parola, per stare insieme. Il 24 maggio è perfetta, questa è la strada qua sotto la radio, via De Volsci, sarà occupata da una festicciola, microfoni aperti, saremo in tante e in tanti a stare qui a dare il nostro contributo, e siete tutte e tutti benvenuti a partecipare a questa festa e a contribuire affinché la radio si possa ancora ascoltare per i prossimi 40, ma anche 100 anni, insomma.
Sì, noi fra 400 anni, non mentre parleranno, ancora ci sarà questa storia viva, sicuramente durerà oltre il Colosseo, e per renderci conto noi saremo ricordati nei posteri. Però, entrando nel tema che vogliamo affrontare, noi all'inizio già abbiamo dato appuntamento che oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea di preparazione per il 24 maggio, pure questa, che quel giorno c'è la chiamata nazionale del movimento ambientalista lanciato da Creta, e su questa iniziativa la SDRIA sta preparando qualcosa di contemporanea a sta cosa, poi ne parleremo con qualcuno.
Sì, per una serie di cose, oggi pomeriggio è proprio al lago dell'ex NIA, via De Portonaccio, si terrà l'assemblea cittadina sul clima alle 16, se il tempo permettendo, altrimenti ci si sposterà all'interno della Casa del Parco su via Prenestina. È stata straordinaria le mobilitazioni che ci sono state nel marzo scorso, hanno portato in piazza migliaia di persone, e questa sarà un'assemblea dove fare un punto di quello che si è fatto e poi di dove si vuole andare nel prossimo futuro, ma magari ne parleremo più avanti alla trasmissione inoltrata con qualche compagno della SNIA su questo appuntamento.
Benissimo, allora noi entriamo subito a piedi piani al tema che volevamo affrontare, questo discorso polemico della Fiera del Libro, che ci sono stati vari dibattiti, poi cercheremo anche di avere dei collegamenti con dei nostri rappresentanti inviati che stanno là, dovrebbe, se si libera, darci una mano anche Zero Calcare, che è Cristiano Armati, che stanno lì, Cristiano Armati come editore c'ha il banchetto in questa fiera, poi discutiamo se è opportuno. Sta fiera, insomma, non è la prima volta che apre polemiche sociali, cioè a me mi è capitato di andare a manifestare a fare dei cortei a contestare questa fiera, perché non è stata sempre così. Poi io dico, è opportuno, non è opportuno questa, dare questa importanza a questa cosa, a questa fiera del libro. Il libro lo vedo come un fatto culturale, cosa. Cercheremo di ragionare su questa cosa, perché si lega con tutto il clima provocatorio, fascistante, di fascismo che si sta dilagando, che voi o non voi, a voi che di non c'è pericolo, non c'è pericolo. Qualcuno cominciò almeno 30 anni fa, il signor Violante, quando in Parlamento da presidente della Camera sdoganò i fascisti di Salò, chiamandoli i ragazzi di Salò, mettendo l'apparo ai partigiani che in maniera clandestina, con rischi altissimi, combatterono per liberarci da quel clima che la Repubblica di Salò assieme ai tedeschi hanno fatto dal 43 al 45, più tutti i danni che avevano provocato prima col governo Mussolini. Insomma,
sì, mettere insieme vittime e carnefici sullo stesso piano è una delle aberrazioni.
E fu l'inizio in quale, dopo quell'inizio, quell'altro crutulento giornalista, come si chiama, aiuta, Panza, il sangue dei vinti, creando delle vittime inesistenti, no? Perché le vittime siamo sempre noi. Oggi le vittime sono i rom, sono i neri, sempre dei stessa quella cultura. Noi avremmo dovuto fare più pulizia, la colpa gli ha dato pure a Togliatti, quando non lo so per quale motivo ha fatto questa sanatoria, questa amnistia, salvando soprattutto l'ovra. Era la polizia fascista, la dico so di oggi, e tant'è vero, il capo dell'ovra diventa il capo della polizia politica dal 45 in poi, perché non l'hanno messo, non gli hanno dato risposte punitive per quello che sembrava. E oggi ci troviamo lo sviluppo di quella politica con a capo un fascista conclamato. Lui se ne vanta di essere fascista, lo dice, non è che lo nega. E a capo Salvini ci troviamo una polizia che ormai è vera e propria. Io l'ho visto a Casalbugiato, io sono stato per 3 giorni a far presidio a Casalbugiato, ho visto i poliziotti che difendevano un gazebo tenuto da 10-15 persone, non da più, 10-15 persone hanno difeso il gazebo a danno del sindaco e a danno di quella famiglia, e parano con tanta polizia i cittadini che non volevano stare a questa situazione. Perciò oggi ci troviamo così, ci troviamo in giro per l'Italia questa polizia che si permette di sequestrare i cellulari se uno fa dei filmati che pia per culo Salvini, oppure di entrare dentro una casa in maniera prepotente per far saccare uno striscione di contestazione a Salvini. Cioè, ormai noi abbiamo la polizia al servizio del re e non al servizio dei cittadini, e questo, dobbiamo dire, ci sta a creare un problema serio, perché mentre le lotte sociali vengono represse e perseguite in maniera pesante, queste arroganze fuori legge vengono tutelate. E la Fiera del Libro si innesca su sta cosa qua, perché dà l'autorizzazione a uno stand di questi personaggi di Casa Pound, mettendo la pari a tutti gli altri editori che stanno là, che vivono di storie diverse. Tant'è vero, è nata tutta la polemica perché gli intellettuali, gli scrittori hanno cominciato a dire: noi non ci andiamo a legittimare un'operazione di questo tipo, in contemporanea dicendo che la democrazia deve far parlare a tutti. Io penso che a questo punto non è detto che queste cose possono essere uguali per tutti. La democrazia non è detto che tutti possano dire tutto quello che cazzo vogliono.
Bisogna anche intendersi sul significato di democrazia, perché non dimentichiamo che il nazismo, il fascismo hanno sempre sfruttato la democrazia per poi prendere il potere e farne una saccocciata.
Sono frutto di elezioni democratiche.
Esatto, e quindi parlare così, riempirsi la bocca di democrazia, fra le frasi enormi che ho sentito, è stata anche quella di questa dell'autrice del libro, dell'intervista a Salvini, dicendo che si sente come una di quelle scampate ai campi di concentramento. Io non so come possa una persona di esprimersi in questa maniera di fronte all'enormità che è stato il nazismo, i campi di concentramento, il fascismo, la deportazione in massa di intere popolazioni, milioni di morti. E quindi una persona che si possa permettere anche solo di aprire bocca per dire questa cosa, no? andrebbe emarginata dal contesto sociale. E parlavi per quanto riguarda lo sdoganamento di Togliatti nel dopoguerra, no? Nel mantenere liberi all'interno delle loro posizioni gerarchi fascisti all'interno della magistratura, della polizia, della pubblica amministrazione,
tutti gli apparati statali,
tutti gli apparati statali. Io credo che la riconciliazione nazionale che comunque ci deve essere in qualsiasi contesto in cui avvengano delle fratture così profonde, che deve essere provata a portare avanti, e non possa mai cadere sulla pelle delle vittime. Quindi una riconciliazione nazionale che permetta la libertà a persone che si sono macchiate anche di alcuni crimini non deve mai permettergli la loro permanenza all'interno delle istituzioni. Questo non ha significato nient'altro che una continuazione di quello che era il regime fascista, e piano piano con lo smorzarsi delle ragioni democratiche della nostra Repubblica, affievolirsi della lotta e della resistenza, è uscita fuori sempre più prepotentemente. E se noi oggi stiamo qui anche a parlare del Salone del Libro e del libro in generale, è perché una delle cause, secondo me, secondo molti, a partire da Gramsci, non si può non pensare che sia poi alla fine una questione culturale. L'assalto alla scuola pubblica, così come l'assalto alla sanità e altre cose pubbliche, il nostro Stato sociale aveva messo faticosamente insieme all'alba del dopoguerra, cominciano da più di qualche decennio ad essere smontate. Quello che ha permesso per un breve periodo una parità di formazione al figlio dell'operaio come al figlio del professionista, infatti poi ha creato per un breve tempo una classe capace di provvedere da sé al proprio reddito, al proprio sostentamento, e ha creato professionisti in ambiti impensabili dove una volta non era possibile pensare a nessuna salita sui gradini dell'ordine sociale, e oggi è stata definitivamente presa a bastonate. Insomma, oggi si è ritornati al fatto che l'istruzione non permette più una parità di occasioni fra i figli di una classe agiata e i figli di categorie più disperate.
Diciamo che in qualche maniera quella che di cui parlavate prima, la democrazia, che io attribuirei anche il termine borghese per delinearla meglio, di fatto si svela per quello che è, no? Il discorso che tu stai facendo, cioè l'illusione fornita da periodi di grossa accumulazione di capitale, di crescita nel dopoguerra, è venuta meno quando il capitale non ha più permesso quei ritmi di accumulazione, e quindi ha dovuto necessariamente togliere le briciole ai proletari a cui l'aveva dato qualche giorno prima sotto forma appunto di Stato sociale, ricordiamolo, frutto delle nostre lotte, perché esatto, altrimenti non ci regalano mai niente.
Sì, perché poi la classe dirigente deve essere quella che scelgono loro che sia, insomma, in qualche maniera controllabile, che nasce all'interno di ormai naufragando del tutto la scuola pubblica. Io penso da qui a pochi anni, se non sarà un'inversione di tendenza, che per esserci sarà dovuta solamente a delle lotte sacrosante, e si ritornerà a frequentare le scuole private come adesso per esempio nelle università, dove si formano le classi dirigenti, dei figli dei dirigenti che si frequentano, si conoscono fra di loro e continuano a portare alla rovina questo mondo, insomma, perché poi è evidente che il fare impresa da parte di tante persone la cui ignoranza è conclamata porti nient'altro che alla disgrazia, alla morte, alla rovina, al dispendio di capitali enormi come se fosse un giocattolo di famiglia. persona che invece è un giocattolo sul quale basano la vita magari centinaia o migliaia di persone.
Io dico, stiamo parlando di scuola, no? Intanto questa è l'unica cosa che ha pensato alla scuola, di metterla di vicina, di ritornare ai cambriolini. Bolsonaro, amico suo, insomma, ci ha messo i poliziotti dentro. Nella scuola ormai vengono gestiti con la polizia, un poliziotto fisso che controlla se rispettano le regole che Bolsonaro ha imposto alla scuola. Cioè bloccano ogni libertà, vietano ai ragazzi di manifestare la propria diversità, la propria situazione. E questo qua, stiamo andando su sta cosa. Poi parliamo di cultura, il linguaggio che hanno sdoganato, oggi è normale, finita la pacchia, questo è termine per definire chi scappa dai pericoli della guerra.
Un'altra frase enorme che francamente mi vengono i brividi.
E la sdogano, viene sdoganata anche nei libri queste parole, perché gli intellettuali dovrebbero ribellarsi, capito? Essere, dico, ma com'è possibile oggi discutere di mettere multe a chi soccorre in mare delle persone? 5.000 euro per ogni migrante salvato, insomma, è come di, che ne so, ai medici se salvano e curano una persona fagli pagare una tassa perché ha curato quella persona, insomma, ecco.
Sì, è indicativo il fatto che in questa epoca solo sia possibile pronunciare una frase del genere senza che avvenga una rivolta di senso comune, insomma, sulla questa enormità, come dicevo prima, di questa che si definisce una scampata, insomma, questa autrice è una, io lo leggo come un sistema, insomma, che non è casuale il reprimere la scuola pubblica, il distruggere le istituzioni che riguardano la cultura, una cosa che viene da lontano e più recentemente quello della cultura non si campa, eccetera, come se fosse poi una categoria differente da quello, appunto, di quello che è. E se vogliamo, appunto, mettere tutto questo in relazione con poi quello che è il libro, lo strumento libro, di cosa ha significato da Gutenberg in poi e di che cosa sta significando oggi, di come ha portato l'intera popolazione mondiale a istruirsi, a poter rifiutare le cose che gli venivano imposte e dettate innanzitutto dalla Chiesa, che diciamo negli anni era l'unica depositaria del sapere, e quindi quello che diceva tutto il popolo se lo doveva prendere per scontato, fino a quando poi grazie alla stampa magari se qualcuno è riuscito a leggere la Bibbia per conto proprio, a dire ma qui dentro non c'è scritto niente di tutto questo che mi state dicendo, ed è cominciata una rivoluzione che insomma epocale, e tutto questo è quello che si vuole interrompere, mettere sul libro, sul mercato, come fosse una qualsiasi merce, aprire una casa editrice come si potesse aprire un bar o una salumeria e fare un discorso così quantitativo dell'oggetto libro più che qualitativo, la dice lunga su quello che stiamo vivendo. E tanto che oggi, secondo me, non è tanto la questione se domandarsi o meno se partecipare al Salone di Torino come ad altre fiere del libro istituzionali e istituzionalizzate, perché c'è la presenza di editori fascisti che in realtà ci sono sempre stati, se non proprio dichiaratamente fascisti, e comunque sia è totalmente indifferenti al fenomeno fascismo e antifascismo. Non è quella la domanda da porsi se partecipare al Salone di Torino perché c'è Altaforte, ma la domanda da porsi è se partecipare al Salone di Torino in queste condizioni.
Massimo, scusa un attimo, no, prendendo proprio l'abbrivio da quello che dicevi, qui al di là dei saloni, dei vari saloni per i libri, insomma, possono avere anche una loro validità in certi momenti, qui la discussione che manca in questo paese, un po' forse non solo in questo paese, è una discussione che rimette al centro la cultura, la cultura che è fatta dal libro, ma non solo dai libri, ovviamente. Noi credo che il disastro di questo paese e anche di quello che c'è intorno a questo paese, prima che un disastro politico economico, ed è un disastro politico economico, sia un disastro culturale. Di questo ci dovremmo fare carico, al di là dei saloni, cioè riaprire una discussione che metta al centro determinati principi, determinati valori che si rifanno ad una cultura avanzata, progressista, democratica. E per tornare un attimo alla Costituzione, scusate questa breve digressione, la Costituzione fu definita proprio poco dopo essere stata emanata, una Costituzione, come ricordava Chicco, borghese, con dei tratti di socialismo.
Sì. Ti posso interrompere? Abbiamo una telefonata. Benissimo. Un ascoltatore.
Sì, sì, poi riprendo.
Sì, poi riprendi. Pronto, ci ascolti?
Ciao, mi sentite?
Ciao, perfettamente, vai.
Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno, i compagni in studio e a quelli in ascolto. Serafino mi scuserà, insomma, tanto
voi. No, sei scusato ampiamente.
Grazie. Niente, allora volevo dire, insomma, non è la prima volta che, come dire, continuiamo a dirci le stesse cose, l'ovra, la polizia, Togliatti, Berlinguer e compagnia cantanti, poi gli ultimi traditori li conosciamo per nome e cognome, li abbiamo visti, poi quelli che militavano in cosiddetti partiti socialisti e che erano, come detti, insomma, avanzi di balera, e mi riferisco al De Michelis che se n'è andato ieri o l'altro ieri, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, insomma, diciamo che il substrato in cui siamo cresciuti ci è noto. Però, compagni, a questo punto, insomma, non è venuto il momento che dobbiamo decidere se almeno, come dire, provarci o meno con queste elezioni? Che dobbiamo fare? Continuare ad astenerci? Continuare a fregarcene? Oppure a fare, come dire, testimonianza e poi, come al solito, cospargerci il capo di cenere? Ha ragione, non ha torto, ma ha ragione, però dobbiamo prenderla prima o poi una decisione. Sono passati più di 40 anni ormai dalla nascita di Onda Rossa e da quello che era il movimento dell'autonomia. È possibile che soltanto gli altri sbagliano e noi invece le abbiamo fatte tutte giuste? Non mi pare. Così almeno magari potremmo anche dare qualche direttiva, se nel caso avessimo maggiore fortuna nella rappresentanza, su quello che per noi è l'istruzione, su quello che non ci piace nella polizia, eccetera eccetera. Ma questo ci è noto. Allora, prima o poi queste decisioni dobbiamo prenderle, qualunque esse siano. Allora, continuare a rifiutare la partecipazione alle elezioni va bene, ma almeno, come dire, diciamolo una volta ogni 40 anni e ribadiamolo, noi delle elezioni e della rappresentanza non possiamo partecipare e non lo faremo mai. Perfetto, allora la minestra che ci danno è questa e continueremo a combattere in ogni punto. Poi che gli intellettuali come aveva detto Ettore prima, si pronuncino sull'istruzione o su ciò che è pubblicabile o meno, sul fatto che una casa editrice non è un bar da aprire, ok, è d'accordo e così via, ma continueremo a non essere noi coloro i quali potranno deciderlo, noi ovviamente insieme a tutti quanti i cittadini e sperabilmente che non siano solo cittadini ma compagni. Ciao a tutti.
Grazie mille, ciao.
Senti. No, una battuta sola, noi forse, dice, dopo 40 anni dovremmo rianalizzare, non lo sappiamo che abbiamo fatto degli errori, ma siamo stati sempre dalla parte giusta, di questo siamo sicuri. Poi stare dalla parte giusta e non avere dato risposte adeguate, nel senso che non c'è, è un'altra cosa. Delle volte non ci siamo riusciti perché i rapporti di forza non erano a favore nostro, certe cose, però che noi abbiamo avuto ragione dalla parte giusta e ci abbiamo avuto ragione. Basta ricordare l'ultima delle cose, poi Genova, no? Noi avevamo denunciato quello che oggi sta avvenendo, no? Ci hanno massacrato, erano più forti loro, ci avevano la polizia del re a disposizione, noi non ci avevamo avuto la cosa, avremmo da moda avremmo dovuto prendere le armi, rimontare sulle montagne e liberarci definitivamente da tutto questo. Però questo è, insomma, voglio dire, non è che poi ci possiamo solo martoriare quasi come se è colpa nostra che certe cose avvengono, noi non è così.
No, allora guarda, io vi chiedo la cortesia, siccome l'intervento del compagno che ha telefonato è sicuramente importante, interessante, ma avrebbe bisogno di una discussione molto lunga, Perché è chiaro che la questione che pone è una questione molto importante e molto interessante. Allora io direi, per non andare troppo oltre quello che doveva essere il tema, poi se avanza tempo magari ne parliamo dopo, io darei di nuovo la parola a Serafine che conclude il ragionamento che stava facendo, poi ritorniamo un secondo sul discorso del libro. Ripeto, non per mancare di rispetto al compagno che ha chiamato, perché ha posto una questione importante,
e torno rapidamente però, su una questione. Certo, questa telefonata un po' scavalca
è quello, un po'
quello che è la ragione Chicco, questa merita, ma d'altra parte sono questioni che anche indirettamente spesso ci diamo da questi microfoni. Io non lo so qual è lo strumento necessario oggi per riaggregare un fronte, un movimento molto ampio che sia che contrasti questo stato di cose, un movimento ovviamente anticapitalista, antagonista, autonomo nella sua rappresentazione politica. Io credo che per dare una risposta a queste cose bisognerebbe, ma io lo ribadisco, per me è un tormentone, bisognerebbe fare una sorta di convenzione di tutto il mondo antagonista di qualche giorno, dove venga posta in discussione tutta una serie di cose, non ultima anche, diciamo, la questione che il compagno affrontava. Questa è una questione. Per tornare e concludere,
sì,
dicevo, questa sin dall'inizio fu definita, come diceva Chicco, la nostra Costituzione è una Costituzione borghese con dei tratti socialisti. I tratti socialisti sono spariti abbastanza rapidamente, tant'è vero che Massimo fa bene a ricordare una cosa, che tutta quella parte dei diritti economico-sociali, cioè la scuola, la sanità eccetera, stanno diciamo ampiamente defluendo verso un annullamento, e se noi qui da questo punto di vista non reagiamo ci troveremo veramente in una sorta di privatizzazione non solo dello Stato sociale che verrà annientato, ma sarà una privatizzazione dello Stato stesso in mano, diciamo, a pochissime persone che hanno in mano la finanza, che hanno in mano le banche. E questo qui, ecco, ci fa tornare poi ai temi. Ma c'è una telefonata?
Sì, allora è quello che ti sei. Abbiamo Cristiano. Io vorrei agganciarmi al tuo discorso per lasciare la parola a Cristiano, che ovviamente salutiamo tutti con molto calore. Buongiorno. Ringraziamo per la sua disponibilità.
Ciao Cristiano,
buongiorno. Perché pure il ruolo dell'editore, case editrici militanti come quella di Cristiano, secondo me da questo punto di vista hanno un ruolo cruciale, soprattutto in questo momento. Allora, non so se vogliamo fare un giro di domande a Cristiano oppure una domanda generica chiedendogli immediatamente che aria tira da quelle parti, poi magari interveniamo qui dai microfoni.
Che aria tira? Non ho sentito la discussione che avete fatto, non so se mi ripeto magari in alcuni temi. Stiamo, come dire, sul pratico. Ieri è stata una giornata comunque complicata, nel senso che non sono certo mancate le provocazioni qui al salone. Lo dico rimandando poi anche un discorso su aspetti invece positivi. Le provocazioni sono state interessanti. A un certo punto abbiamo avuto nello stand un individuo, diceva di essere un giornalista, era un giornalista di una nota trasmissione spazzatura di queste dei canali Mediaset, che è entrato nello stand col Mein Kampf, ha agguantato un libro. Si trattava del famoso discorso "La storia mi assolverà" di Fidel Castro, dicendo: ecco, se ci sono i comunisti allora ci possono stare anche i nazisti. Poi non ha detto più nulla, e anche quell'altro libro che aveva in mano, diciamo che al momento non risulta più impaginato molto bene, diciamo è stato allontanato. Al di là dell'aspetto della provocazione, però il tema vero, e che magari può rischiare di essere trascurato rispetto a altri discorsi, è che chiaramente il punto non è tanto che debba entrare questo o quel editore dichiaratamente fascista, tant'è che anche Salvini, no, giustamente si è dichiarato antifascista. Il punto è che devono uscire alcuni editori, e devono uscire alcuni temi, e devono uscire dal Salone del Libro, ma devono uscire diciamo dal vivere civile, dal discorso pubblico, fin anche da quello privato. Questo è il ruolo anche che svolge Casa Pound, che poi sarà pure come è il partito dello zero virgola, dei prefissi telefonici, ma d'altra parte è quello anche che vuole fare il portatore d'acqua di un aggregato reazionario molto più ampio, che chiaramente, voglio dire, non solo allude sempre più nelle pratiche, nei discorsi e anche nei fatti a sollecitazioni apertamente fasciste, ma li mette in pratica, appunto, e evidentemente qui c'è stato un crinale qui al Salone che in qualche modo diciamo lascia aperto questo grande problema assolutamente concreto che non è finito. Non solo non è finito, ma è appena cominciato.
Perdonami, Cristiano. Sì, se ti posso interrompere, allora, alla luce di quello che stai dicendo, no? Io ho una domanda che è una curiosità che voglio esaudire chiedendoti: la tua scelta di partecipare in quanto appunto compagno, editore militante della nostra area politica al Salone, se è vero che il Salone, appunto, io faccio mie un po' le tue parole riassumendole, diventa un catalizzatore di queste questioni che poi vengono rese pubbliche, vengono sdoganate, da che cosa, a che cosa è dovuto? Perché hai deciso di andare e non di boicottare? C'è una ragione economica principalmente o è una scelta di natura politica? La metto giù.
Allora, ci sono due aspetti. Il primo ha a che fare intanto con la comprensione di che cosa parliamo quando parliamo del Salone. Quando parliamo del Salone, in effetti ci riferiamo intanto a un comitato editoriale che costruisce, diciamo, la manifestazione, costruisce il programma ed è responsabile, diciamo, di quell'aspetto. Allora, da questo punto di vista è stato assolutamente giusto, io ho condiviso la scelta di boicottare il programma. Gli spazi sono nella piazza e non hanno niente a che vedere con questo lato. Dal mio punto di vista, andarmene, non avevo nessunissimo problema di carattere economico, perché per vari motivi, intanto perché una realtà come la nostra, dal momento che raccoglie i soldi e paga, per assurdo si può permettere anche di non rivederli, perché tanto se non ce l'aveva, non l'aveva fatto. Una volta che è stato fatto, come dire, è stato fatto. Ma poi, se è per questo, sono convinto che toccando il tasso poi della solidarietà di fronte a una cosa del genere, penso che sarebbero arrivati più soldi di quanti 10 saloni possono mettere insieme. Quindi è stata assolutamente la politica la scelta di esserci da questo punto di vista. C'ho degli esempi molto chiari: la nostra corrispondente, la casa editrice in Turchia, va al Salone del Libro in una situazione di regime, beh, presumo più avanzata di quella che possiamo lamentare noi per quanto riguarda la Turchia, e lì, come dire, le botte vere e proprie non è che arrivano diciamo dalla polizia, che non manca magari di contribuire, ma proprio dagli altri editori. Cioè sono loro che cercano di sfondare quel muro in una situazione assolutamente, diciamo così, reazionaria. Quindi, come dire, io dalla mia piazza non me ne vado, casomai mi faccio portare via. Ma poi c'è un altro piano che invece è stato assolutamente trascurato, e devo dire, non è che mi stupisco, perché chiaramente se poi parliamo di una situazione di crisi, crisi di senso, crisi di organizzazione, ci siamo domandati per caso che cosa ne pensano i compagni qui a Torino? Ci siamo domandati come sono state costruite le mobilitazioni che ci hanno visto protagonisti quando si è trattato di boicottare la partecipazione, o meglio di attaccare la partecipazione la scelta di avere Israele come paese ospite, quando si è trattato di mettere in discussione alcuni appuntamenti reazionari come tutti quelli fatti dai movimenti pro vita, ci si è domandati se effettivamente in questa città non ci fosse un piano che comunque non accettava effettivamente la partecipazione di questi soggetti e provava a trovare delle soluzioni. Noi chiaramente non è che siamo delle monadi, abbiamo da questo punto di vista un'abitudine anche al confronto con chi sta sulla zona, sulla piazza, con i nostri compagni. E questo piano nella discussione, cioè, nessuno se l'è posto, perché siamo talmente, presumo, che siamo talmente disabituati che, come dire, non esiste, diventa il problema quasi tutto sul terreno di, come dire, su un terreno del simbolico. Ma non so, mi piace citare un vecchio Marx che diceva che le idee non hanno mai cambiato nulla, c'è bisogno della forza materiale esercitata dagli uomini e dalle donne che le mettono in pratica. Quindi direi che questo piano va preso in considerazione, anzi secondo me è il principale. E quindi ecco, credo di aver risposto alla domanda
te l'ho fatta proprio per far emergere quello che hai detto, ecco. Esattamente, mi
poi,
interessava,
carità,
molto.
Scusami, finisco subito, sì. Ho sentito il compagno prima che diceva la cosa giusta, si parlava di una di un raduno, non lo so se può essere un raduno, se può essere un'assemblea, ma sicuramente una linea guida, una ricostruzione di un agire di senso condiviso rispetto a certe situazioni, certo quella è necessaria, perché qui siamo tutti molto soli e quindi voglio dire, alla fine chiaramente anche fare la cosa giusta diventa difficile, perché nella migliore delle ipotesi la fai quando sei solo. Qui anche ricordo che 3 anni fa c'è stato un ministro, un attuale ministro, che è voluto venire al salone e ha dovuto cambiare percorso perché c'è stata una persona che ha impedito il passaggio fisicamente, una. Come dire, mi fa piacere perché adesso qualcosa è cambiato, perché 3 anni fa questa cosa non ha meritato neanche un Twitter di solidarietà da parte di nessuno. Quindi quando poi uno si deve organizzare, come dire, se fa tesoro delle esperienze pregresse, può essere pure che ci rimane un po' male, no? Dice, su chi posso fare affidamento? Non parlo dei compagni, qui parlo degli editori naturalmente, perché sul fronte dei compagni la solidarietà ci mancherebbe, non è mai mancato il sostegno e soprattutto anche, diciamocelo, anche l'amicizia che, insomma, voglio dire, dopo tanti anni ci lega. Quindi ecco, ti ripasso la parola, ecco, non volevo.
Volevo dire una cosa, Cristiano. No, sì. Ti volevo dire che condivido totalmente il fatto che, al quale tu facevi accenno, che fare la cosa giusta, anche perché sta questione la riprendeva Ettore, fare la cosa giusta è necessario, però non basta se si è da soli. Questa mi viene in mente un po' la metafora: un conto è dare un pugno con la mano chiusa, un conto è dare una ditata, ecco. E noi molto spesso diamo delle ditate, delle punzecchiate.
Se però io l'hai nell'occhio, non fa male.
Nell'occhio, sì. Fa male, ma il pugno chiuso, cioè chiamare a raccolta tutto un mondo che intanto si interroghi sulla situazione attuale e sappia dare pure delle risposte, non solo in chiave negativa, cioè non solo negare le iniziative, le proposte dell'avversario, ma mettere, diciamo, in chiave positiva proposte autonome, diventa tutt'altra cosa.
Ma da questo punto di vista, e qui veniamo alle cose belle, proposte autonome, no? Perché dovremmo anche chiederci, ma noi li conosciamo tutti i signori e le signore che vengono al salone? Sappiamo perché ci vengono, che cosa Allora dico questo, c'è da dire anche che non per tutti, non sempre la comunicazione necessariamente viaggia in tempo reale, no? Nel prima di subito la comunicazione del Twitter, dei social network, per molti in effetti non è ancora così. Allora, il primo giorno di apertura del salone è successa una cosa per me straordinaria, pure questa nessuno, non se ne è parlato da nessuna parte. Che cosa è successo? Allora, io personalmente ero chiaramente nello stand, per esempio è arrivata subito, proprio dopo un minuto dall'apertura dei cancelli, una bella signora, sessantenne, elegante, è venuta e mi si è precipitata evidentemente riconoscendo un interlocutore per certi simboli, per le proposte, è venuta, si è precipitata e mi ha detto immediatamente: dove sono questi stronzi? E io ho detto: signora, sa, effettivamente non ci sono, perché gli è stato poi negato lo stand. Come non ci sono? Io glielo volevo proprio andare a sbattere in faccia, e ha tirato fuori dalla borsetta, si era preparata lei, un volantino dove tratteggiava la storia di uno zio che era un giovane partigiano, lei veniva dalla provincia d'Alessandria, quindi come dire, era pure, aveva fatto pure dei chilometri, insomma, che nel gennaio del 45, quindi quando la guerra volgeva al termine, per la soffiata di una spia fascista, che sono stati uno dei grandi mali del tempo, insomma, è stato arrestato, venne arrestato nel gennaio del 45 e poi è morto mentre lo deportavano in un campo di sterminio nazista. Questa signora ha fatto questa cosa, poi devo dire è venuto un altro signore che mi ha lasciato un blocco di volantini che io non ho distribuito perché non condivido quell'approccio, era il testo della legge Scelba, ma al di là che non condivido il contenuto, però anche quel signore è venuto per fare una cosa che ha fatto da solo, di sua iniziativa, rispetto agli strumenti che c'ha e insomma allo stato del dibattito che più o meno può intercettare. Dopodiché invece, essendo che qui è grande, sono vari padiglioni, tu magari puoi non vedere una cosa che in realtà succede a 50 metri, puoi proprio completamente non rendertene conto, e praticamente ci sono stati tante persone che, un po' come la signora che descrivevo prima, giravano con dei cartelli tipo uomini sandwich con un approccio simile a quello della signora, ricordavano molto dedicate ai partigiani, molto dedicate ai partigiani e oltre che in generale a chi era finito nei campi di sterminio. Questa cosa secondo me è incredibile, nel senso, e qui voglio dire, addirittura, cioè io credo che noi come editori, voglio fare un discorso, ma mi ci metto per primo, perché addirittura non ce lo meritiamo, cioè il fatto che per dei motivi che vanno indagati, per tante persone la presenza dei fascisti al salone è stata, come dire, una frontiera che comunque hanno ritenuto queste persone, ripeto, non parliamo di feroci black bloc o di noi zecche dei centri sociali, persone insospettabili, ma noi ci siamo pure disabituati a che pensiamo che solo noi odiamo i fascisti, non è così, quindi le facce delle persone che odiano i fascisti sono non è che sono insospettabili.
Cristian, su questo ho visto un video che quella che ha scritto il libro cercava di propagandarlo lunghi i corridoi.
Quello è stato un altro.
L'hanno cacciato via, furor di popolo, la gente che quelli che compravano alla fine se ne è dovuta andare, insomma, con molta difficoltà. È la stessa cosa che hai raccontato tu, che è quello che va in campo sempre, si presenta allo stand tuo per
quello dopo, poco dopo ha avuto bisogno lui di essere, diciamo così, difeso, perché non è che se la doveva vedere con me, ma se l'è dovuta vedere con tante persone che la parola democrazia è associata al nome del suo programma, per non parlare di una cosa simile fatta invece da un altro giornalista, di un giornalaccio di questi veramente orripilanti, uguale se l'è dovuta vedere direttamente con una reazione popolare che, ripeto, non è quella che può incasellare nella narrazione centro sociale, casa occupata o quant'altro. Ecco, però appunto dicevo che addirittura noi editori neanche ci meritiamo il fatto che il libro venga concepito come quella frontiera che se il fascista la tocca, chi poi questi libri li ama, li legge, la vive come una profanazione, come dire, vi state a prendere tutto, ma io qui non vi faccio passare. E non ce lo meritiamo, e questo è il tema che invece mi piacerebbe che nei prossimi giorni, settimane, tanto vedrete che adesso ci saranno altre fiere, quindi non è finita qui assolutamente questa vicenda. Ecco, il tema che mi piacerebbe vedere se riesce a venire fuori è il fatto che, per rispetto a queste persone che hanno dato un contributo fondamentale nel far sì che poi i fascisti non venissero al salone, perché poi, voglio dire, quella signora che citavo prima, veditela con lei quando ti viene imbruttita dallo stand e non so se la vuoi manganellare, picchiare, se la vuoi insultare come fatta a Casal Bruciato, ma sarebbe stata un cattivo cliente sicuramente. Ebbene, per rispetto a tutte queste persone, io credo che l'editore, nel momento in cui veramente ama i libri, vive del suo lavoro e persino se vuole farsi una categoria che, come dire, rivendica un approccio sindacale ai problemi, ebbene la sua prima parola d'ordine dovrebbe diventare: che cosa ci faccio di un libro se non ho un lavoro decente e neanche una casa? Cioè saldarsi effettivamente a tutti quei luoghi che in questo momento rappresentano il punto di attacco della reazione del fascismo. Il tutto, non ce lo dimentichiamo, succedeva mentre c'era Casal Bruciato a Roma, quindi parliamo di casa, parliamo di lavoro, parliamo di povertà.
Allora Cristiano, finisci di dire, scusami.
No, appunto, che sono non a caso i luoghi dove chiaramente c'è malcontento, in realtà c'è resistenza, e non a caso proprio lì si va a disarticolare la resistenza con i cavalli di battaglia della reazione, il prima gli italiani e quant'altro, sempre naturalmente ben protetti dalla polizia. Ecco, Torino va letta pure insieme a Casal Bruciato, perché altrimenti, come dire, quelle persone, Casal Bruciato ce l'avevano presente, c'avevano presente Viterbo, lo stupro, gli insulti alla mamma con il bambino, e quindi anche una visione, come dire, il cinismo è utile, chiaramente, ma anche una visione tutta cinica, per cui li cacciate dalla fiera commerciale ma li fate entrare nelle periferie, ma vediamola però anche in positivo, cioè è che quello che sta succedendo ha portato anche le persone a venire qui, perché state qui, e adesso vi devo dire alcune cose, ecco, insomma.
Cristiano, una domanda che si rifà un po' a quello che hai detto prima, mi sembra un punto fondamentale, cioè del ruolo dell'editore nel momento attuale, dell'editore militante. Allora, la prima domanda che volevo farti, condivido quello che tu dicevi innanzitutto, cioè che l'editore che fa libri non può e non deve, soprattutto se fa parte della nostra area politica, comunista, socialista o comunque alternativa al modo di produzione attuale, non può essere slegato da quelli che sono i movimenti reali, quindi essere anzi una punta forse di un iceberg che si deve sviluppare e che deve appunto dialogare in maniera dialettica con quelli che sono i movimenti reali. Da questo punto di vista, tu che ti trovi lì, hai notato un aumento del numero degli editori che più o meno potrebbero appartenere alla nostra area, oppure più o meno siamo quantitativamente sempre sullo stesso numero, ecco?
Ma guarda, diciamo che credo che siamo sullo stesso numero, credo, non ho visto, sai, comunque in realtà quando dicevo noi editori non ce lo meritiamo, volevo anche dire non ci dimentichiamo che l'editoria ha un tratto profondamente classista, al di là di tanti altri discorsi, però è vero anche che, voglio dire, non è che l'editore militante o comunque la persona sinceramente antifascista è disposta perfino a mettersi in gioco, non è detto che sia l'editore che stampa il manifesto del Partito Comunista o testi diciamo della tradizione storica del movimento operaio o delle lotte di liberazione che anche attualmente stanno in giro per il mondo. Ecco, si sono palesati editori che chiaramente non conosciamo dal punto di vista della militanza, che magari pubblicano romanzi fantasy, storie d'amore, ricette di cucina, non parlo dei grandi, parlo di piccoli nomi, di realtà locali, no? Che comunque hanno fatto il loro. Quindi da questo punto di vista tu magari non consideravi l'editore X e Y perché magari non segui il fantasy e come dire, comunque non associ appunto la commedia romantica a un universo militante, ma in realtà poi anche qui il mondo c'ha più sfaccettature di quello che tante volte ci si immagina ed è stata magari una, io penso, una bella sorpresa. E quindi da questo punto di vista gli editori che coprono certe tematiche sono più o meno, direi, non ho visto un'emersione nell'editoria che comunque viene distribuita in libreria, non vedo in questo momento, non c'è l'emersione rappresentata al salone di nuovi soggetti. Ci sono tanti soggetti che non partecipano al salone per loro scelte, per una differente logica, puntano sulla distribuzione militante, fanno delle cose anche assolutamente fondamentali e importanti. Per esempio a Bussoleno in questi giorni c'è un critical Book and Wine dove magari, devo confessare, potrebbe anche essere più interessante del salone stesso, però la polemica, diciamo così, ha fatto emergere anche soggetti che, ripeto, stanno su tematiche che magari non sono quelle classiche del movimento operaio, ma con i quali conosciamoci, magari non ci conoscevamo, conosciamoci da questo punto di vista, allora sì, si potrebbero vantare anche nuove acquisizioni, ecco.
Esatto, si potrebbe ragionare su un terreno comune. Ciao Cristiano, molto Ciao. Lucido quello che dici. Io una cosa ero curioso di sentire da te, ci si è divisi in due per quanto riguarda questo Salone di Torino sulla presenza di Altaforte, no? Nella galassia antifascista presente lì c'è sta chi ha deciso di continuare a mantenere la piazza, come hai fatto te, come hanno fatto tanti altri compagni e compagni, e chi invece ha deciso di dare un colpo all'organizzazione del salone facendo venir meno la propria presenza. E penso a Michele Zerocalcare, anche a Ginsburg, eccetera. La cosa che noi abbiamo scritto per Logos, abbiamo scritto a più mani un articolo apparso sulla nostra pagina, no? Del quale comunque non
letto e condiviso.
Ecco, grazie. Non stigmatizziamo la scelta che si è fatta, nel senso che poi secondo le proprie ragioni ognuno decide di fare come vuole la propria presenza al salone. Più che altro noi poniamo l'interrogativo del salone come sarebbe, avrebbe potuto essere, come potrebbe essere, e invece com'è, ed è quella la discriminante sul modo di partecipare e come ci si pone all'interno del salone. Poi usiamo anche un'immagine abbastanza forte, che lo sappiamo, che quando parliamo di alcuni editori che stanno lì come potrebbero essere i bambini costretti a lavorare nelle fabbriche del sud-est asiatico, e capisco che l'immagine è molto forte, ma quello che volevamo dire è che sotto la luce dei riflettori non ci si rende conto del dramma che vivono tanti piccoli editori che sono schiavi del salone, così come di tante altre fiere del libro, del quale non ne possono fare a meno per un sistema del mercato che è diventato quello della diffusione del libro. Non possono fare altro che stare lì a pregare che al salone riescono a vendere abbastanza libri per poter tenere aperta la casa editrice per qualche altro mese. Tu che cosa? Io ho sofferto un po' questo fatto di alcune compagne e compagni di avere una voce sola contro questo sistema del salone libro, dell'invitare personaggi come editore Altaforte eccetera, invece di andare uno contro l'altro, nello scindere ulteriormente l'atomo nella galassia antifascista, invece di rispettare le scelte dei propri compagni, di schierarsi apertamente contro. Come l'hai vista questa cosa, Cristiano?
Ma Massimo, tocchi vari tasti, diciamo, tutti molto difficili. Allora, intanto il discorso, diciamo, dei bambini del sud-est asiatico rispetto alla, diciamo, alla condizioni di sfruttamento, doppio sfruttamento, perché c'è quello, diciamo, del salone rispetto agli editori, nel senso che comunque se parliamo di promozione culturale tutta pagata a peso d'oro, diciamo che non parliamo appunto di promozione culturale. Le condizioni del lavoro gratuito, anche queste ormai francamente stanno oltre l'istituzionalizzazione, perché col sistema alternanza scuola-lavoro che si va ad aggiungere a quelli che sono i problemi annosi rispetto a chiaramente lavoro nero, lavoro sottopagato, sfruttamento, autosfruttamento, dici bene, ma è anche vero che non si può risolvere la situazione, questo tipo di situazione che riguarda il salone, questa non può essere risolta senza una lotta che in realtà, come dire, è ben più ampia del salone, perché io non saprei quale altro luogo, quello che abbiamo detto, potremmo prendere un settore della produzione a caso, uno qualsiasi, poi voglio dire, in maniera più o meno ipocrita, alla fine, come dire, siamo tutti bambini del sud-est asiatico, lo dimostra il fatto che in Italia si parla di 11 milioni di famiglie che sono al di sotto della soglia di povertà. Per quanto riguarda il discorso dello schierarsi pro o contro eccetera, io mi sono espresso, ho scritto un comunicato, ci tornerò sopra in maniera più dettagliata. Io ripeto, è stato giusto boicottare il programma, ero d'accordo a boicottare il programma, ma non ero d'accordo a lasciare lo spazio, che è sempre stato l'avamposto logistico per qualsiasi tipo di scelta che poi si venisse in qualche modo a determinare, e poi perché è uno spazio che è stato conquistato e che viene difeso come la situazione richiede, in accordo chiaramente con i compagni e in attesa anche di questa convention, raduno o quant'altro che sarà senz'altro necessaria. Dell'articolo di Logos però a me invece preme valorizzare un altro aspetto che riguarda noi in maniera molto più diretta. È chiaro che tutto quello di cui parliamo, stiamo parlando a partire dal dover sottolineare quanto sia necessario dare forza agli spazi di autonomia. Logos rappresenta un fiore all'occhiello che i compagni non sempre hanno, i compagni intendo sempre, scusate, gli editori di Aria, non i compagni, gli editori di Aria non sempre hanno valorizzato come avrebbe meritato. Spesso si sono segnalati più che altro con la loro assenza, e come dire, quasi dando una mano casomai a marginalizzarlo piuttosto che a valorizzarlo. Ecco, io sono fan di Logos da sempre, ma adesso usiamo Logos come se fosse la metafora di tanti sforzi che vengono fatti in tutte le città italiane da questo punto di vista, e quello è il nostro tesoro. Noi lì dobbiamo andare a costruire proposte, a portare il dibattito, a portare le nostre produzioni, le nostre autoproduzioni, a contribuire.
Logos viene pure criticato, ma poi tutti gli anni sempre che è in crescendo, insomma, voglio dire, come attenzione e come successo, perché ogni anno che viene quel luogo viene veramente frequentato, sì, insomma, funziona, ecco.
Ma grazie Cristiano, come dice Cristiano è giustissimo, mille difficoltà nel portare comunque a Logos personaggi, editori che anche vicini a noi, che però o in qualche maniera non riescono, anche dal punto di vista materiale, di tempo, spazio, eccetera, però ancora è difficile condividere l'idea del moltiplicare delle piazze, moltiplicarsi di quanto sia necessario il moltiplicarsi delle piazze. Sì, è evidente, spazi come il Salone di Torino, come la Fiera a Roma, come altri importanti fieri del libro permettono di portare avanti la casa editrice, di vendere i libri che altrimenti non riusciresti a vendere, anche complice questo sistema di distribuzione, librerie e quant'altro che sappiamo, ma a volte è necessario, per mantenere appunto spazi di libertà, di democrazia, di diffusione di alcune idee, anche fare il sacrificio di partecipare, sacrificio fra virgolette, insomma, deve diventare un piacere partecipare.
Ma guarda Massimo, cioè io non è che ho paura di dirlo, a me Logos, fermo restando che ci sono venuto in tutte le condizioni possibili immaginabili, ma cioè in realtà appunto sacrificio è sempre andata molto bene. È sempre andata molto bene, per me è un orgoglio perché evidentemente il dialogo che si propone quando si stampa un libro, cioè dall'altra parte ci deve essere pure qualcuno che lo raccoglie, no? E evidentemente, voglio dire, affinché questo dialogo venga raccolto, magari deve essere, si spera, interessante. Ecco, quindi vedere questa conferma tutte le volte, ora ripeto, diciamo Logos perché parliamo magari di Roma, ma ci sono anche altre manifestazioni, e quindi voglio dire, è assolutamente, anche dal punto di vista della vendita dei libri, è una manifestazione che funziona e c'ha un valore aggiunto, dovuto che il contesto permette sì che questo dialogo sia poi reale, nel senso che tu tocchi con mano, diciamo, sì.
Ci abbiamo una telefonata, sentiamo pure questo ascoltatore, probabilmente porrà pure dei quesiti che magari sì. Sono rivolti a te. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, dici.
Allora, innanzitutto saluto tutti quanti presenti come al solito e anche Cristiano che è in collegamento. Lui forse non si ricorderà, però è venuto a Tor Vergata a presentare il suo libro anni fa all'università.
Mi ricordo benissimo, certo.
Allora ti ricordi. E niente, quindi facevo parte di quel giro all'epoca.
Tu sei stata anche vittima dell'editore cacciato dalla cosa di Torino.
Sì, però ecco, insomma, io qualsiasi situazione legata al Salone del Libro di Torino ha avuto grossa rilevanza in questa settimana, e qualsiasi decisione secondo me di antifascisti va bene, chi ci ha voluto rimanere, chi ha voluto andare via, chi invece voleva andargli a contestare, insomma, sono forme diverse dello stesso sentimento, di diverso agire, che sono molto molto più che altro personali, sinceramente, perché poi ognuno sa come vanno trattate queste situazioni, perché appunto stiamo a parlare di personaggi, ma soprattutto di organizzazioni che sono note, e quindi penso che, insomma, è legittimo quello che ha fatto Michele, è legittimissimo quello che ha fatto Cristiano, e anche le signore che sono andate lì in maniera autonoma, come diceva lui, a cercare qualche fascista, insomma, ai banchetti. Secondo me era, guarda, la dico così in maniera provocatoria, era meglio che ci andava, ecco, questo soggetto, insomma, si sarebbero divertiti un pochetto di più a Torino probabilmente, avrebbero capito che
è per quello che non ci stanno, però purtroppo hai ragione, infatti.
Infatti, perché poi qui si parlava dei roghi dei libri, addirittura le varie trasmissioni, no? Che si fanno i roghi dei libri nel 2019, quando diciamo che i roghi dei libri che ha fatti, se lo ricordiamo bene, sono gli stessi che finiscono sui libri stessi dei fascisti, quindi sta cosa va ribadita, insomma, chi faceva sti roghi dei libri e notti di cristalli, insomma, siamo stati, non so, scrivibili alla storia nostra. Oltre a questo, io volevo un attimo contestualizzare, perché a me, siccome il personaggio purtroppo qui a Roma è molto noto, Polacchi, perché lo siamo trovati di fronte diverse volte, in diverse occasioni, sto tipo che adesso è diventato editore, io manco sinceramente da compagno non lo sapevo che è diventato un editore, sapevo che c'era il giro di modaiolo, insomma, da cosa, ma non sapevo che era diventato un editore, a me mi fa ridere, insomma, perché, insomma, siamo trovati, io parlo solo dell'esperienza del Vergata, che è un'esperienza molto più piccola sicuramente della Sapienza, ma è stata significativa, perché per due anni il gruppo del blocco studentesco a Tor Vergata per due anni non è riuscito a mettere, diciamo, il naso fuori da nessuna parte, non avere una sede e tutto quanto, se non che ogni tanto facevano le calate, e a queste calate quelli dei Tor Vergata, che erano assolutamente diciamo ridicoli, invitavano i caporioni, tra cui Polacchi, Di Stefano, Iannone e Antonini Senior, quello più grande, no? Quello candidato adesso. E insomma, se lo ricordiamo bene quello che è successo, mi fa specie un pochetto, ecco, che né Repubblica, vabbè, di stiamo a parlare, ma neanche di Maupress, rifacendo il curriculum di questo tizio, di Polacchi, che con cui ho avuto purtroppo, ribadisco, a che fa personalmente, e non hanno riportato che tra le varie infamate che ha fatto, oltre all'accoltellamento nel 2007, lui era molto giovane, nel 2007 in Sardegna, oltre ai fatti di Piazza Navona, accoltellamento che poi è stato derubricato da, ricordiamo, da tentato omicidio, una serata in discoteca finita così, a lesioni gravi, e quindi poi è andato in prescrizione dopo 10 anni. Quindi questi che si lamentano che la giustizia la fanno solo contro gli italiani e non contro gli stranieri dovrebbero starsi un attimo zitti. A Tor Vergata Polacchi stesso fu quello che guidò la doppia aggressione del 15 e 16 marzo del 2010, nell'unica iniziativa che poi l'università gli autorizzò, che diciamo finì male per noi che andammo a contestare, perché fummo aggrediti da, insomma, da una cinquantina di fascisti, diciamo all'epoca c'erano Antonini, Tacchi, Aggiombini, ma pure Polacchi, gente anche dei 40 anni, e Polacchi con gli altri, dopo che ci arrestarono anche a noi compagni dell'università per fare pari e patta un mesetto dopo, insieme con alcuni compagni di Roma 3, che nel frattempo avevano crocchiato Polacchi, vi ricordate, i fatti di Valco San Paolo, e Polacchi andò in giro per un mesetto con il gesso al braccio, e Polacchi fu condannato a un anno e 4 mesi, 3 anni fa, finì il processo, e in cui noi ci costituimmo, prendendo delle decisioni insomma anche contrarie di solito alla nostra agire politico, ci costituimmo parte civile, diventammo da corristanti prima del processo, diventammo parte lesa, e poi decidemmo, tra cui insomma altri compagni anarchici, una cosa un pochetto strana, di costituirsi parte civile per dare supporto ai compagni che anche il secondo giorno subirono un'aggressione fuori al Senato Accademico, sempre da Polacchi, Iannone. E l'ultima cosa che aggiungo, perché questa è interessante, su questo soggetto, Polacchi, nel suo interrogatorio di garanzia, quindi prima si parlava di Digos, si parlava di Ovra, si parlava dei rapporti con i fascisti, nel suo interrogatorio di garanzia, perché fu messo a domiciliare anche a lui come noi per un paio di settimane, riporta il fatto che a chi lo interrogò disse che per questa iniziativa, la prima a Tor Vergata come iniziativa culturale che noi andammo a cercare di contestare, e poi fummo sopraffatti da questi soggetti, da questi infami, disse che loro avevano avvertito sia a mezzo stampa che personalmente il vice capo della Digos, dottor Falvella, il signor Marini, e fatto presente anche al dottor Giannini, che all'epoca era capo della Digos e poi divenne insomma a metà anche capo della polizia, no? Questo signore che conosciamo bene a Roma. Quindi per far capire che la storia pure
adesso
del
capo dei servizi segreti, Giannini adesso è capo dei servizi segreti.
Per dirvi che adesso si scopre il fatto che c'avevano che c'hanno appoggi quando devono fare l'iniziativa a Casal Bugiada, a Torre Maura, che c'hanno le soffiate, ma in realtà sta cosa, come c'era pure appunto durante la guerra, prima della guerra, nel post seconda guerra mondiale, è sempre andata avanti, anche in tempi recenti, e gli hanno sempre parato il culo. In più, sempre nello stesso interrogatorio di garanzia dell'epoca del 2010, Polacchi segnala che aveva parlato precedentemente col senatore Aragri della situazione, perché erano preoccupati di venire a Tor Vergata, perché appunto noi comunque, pure che eravamo un collettivo relativamente piccolo rispetto alla Sapienza, per 2 anni, dal 2008 che hanno provato a fare qualsiasi cosa, non ci sono mai riusciti, eravamo sempre cacciati, non è mai volata insomma una pizza nei loro confronti, nonostante te tiravano proprio fuori, e purtroppo poi quando hanno fatto le calate, in particolare il 15 e 16 marzo, lì è finita male, e ricordiamo che il sottoscritto e altri compagni finiti all'ospedale in codice giallo, sono stati, mentre loro continuavano a fare l'iniziativa tranquillamente al rettorato, a giurisprudenza, a Tor Vergata, noi stavamo al pronto soccorso lì al policlinico, e mentre dovevamo ancora fare le TAC, dentro c'eravamo già la Digos, i carabinieri e la polizia in divisa dentro, non all'androne, ma proprio dentro dove stavano a fare attacche, praticamente l'hanno dovuto cacciare pure loro, perché ci volevano che dovevamo presentarsi il giorno dopo in questura a testimoniare, quando invece stavamo a dire se volete andare gli amici vostri stanno lì a un chilometro da qua a fare l'iniziativa, sapete benissimo chi sono. Quindi queste situazioni Polacchi le conosce bene, adesso facesse poco la vittima, perché insomma la libertà di opinione, la libertà di parola con i fascisti è una cosa che va risorta in continuazione, e non hanno nessun titolo per poter stare da qualsiasi parte, a fa anche a regalare bambine e anche a regalare le caramelle ai bambini svantaggiati, non hanno nessun titolo per fare queste cose. Quindi io dico che Cristiano Armati, Michele, Uming, qualsiasi compagno che abbia avuto interesse a stare al Salone del Libro, secondo me si è comportato una misura in cui ha dato comunque un segnale a questi soggetti, che purtroppo hanno una potenza mediatica che insomma de piagnisteo, che fa veramente paura, perché picchiano, aggrediscono, stuprano o uccidono nel corso degli anni,
spacciano perché sono pure malviventi, possiamo pure dire, e vengono sempre coperti.
Ma,
io sono stato testimone a Piazza Navona quando l'hanno sdraiato per terra i compagni, l'hanno messo sdraiati proprio, si rivolgeva chiamandolo per nome i poliziotti,
Francesco.
Dice questi sono i miei ragazzi, sono i miei ragazzi, noi, capito? Io proprio chiamando per nome i poliziotti che erano dovuti intervenire
il dirigente lo chiamava, il dirigente di polizia lo chiamava Francesco, lo chiamava. Insomma, tra i precedenti di Polacchi ci stanno diverse cose, perché durante il corso del dibattimento sono usciti fuori i materiali che inquadrano questi fascisti, ma al di là delle occupazioni, delle stabili, sì,
io poi non gli farei troppa pubblicità, devo dire la verità, ma posso dire sta cosa, secondo me se ne è parlato fin troppo, sappiamo che
sono Andrea. Allora chiudo, che oggi è una giornata importante per noi compagni e noi compagni.
Più che a lui, noi stiamo parlando della polizia complice con Polacchi.
E allora ricordiamo ancora una volta, come hai fatto poi benissimo all'inizio, che oggi è un anniversario importante e tocca stare in piazza a ricordare Giorgio Ramasi, che all'epoca insomma per manifestare in piazza fu uccisa dagli sgherri de Cossiga, che 30 anni dopo ha rifatto quelle dichiarazioni proprio in virtù del 2008 con gli scontri di piazza in cui appoggiava sostanzialmente le infiltrazioni neofasciste. Quindi il filo che lega questi episodi ad episodi ancora più drammatici dei 30-40 anni prima è veramente lo stesso, e va interrotto. Io dico ai compagni e alle compagne di Roma che non sapremo continuare a limitare, a piagne, a fare le contromanifestazioni. Questi ogni volta che escono e vanno da una parte lasciano i posti loro diciamo deserti. Possiamo andare a Ciro Fonare, li conosciamo bene, e costringerli a stare là dentro, non come fanno loro, a costringere le persone a non prendere casa perché hanno un colore della pelle diverso, perché sono dei nettine che non gli piace. Questi dobbiamo farci carico, compagni e compagne di Roma, che abbiamo le strutture, abbiamo le capacità, i mezzi e tutto quanto, di prendere coraggio, perché queste persone da Roma partono tutte le iniziative nazionali e a Roma tocca risolvere la questione con
Andrea,
questi soggetti, tocca metterli all'angolo.
Andrea, devi chiudere, perché sennò effettivamente Cristiano poi si trova lì nel salone, quindi insomma.
Ok, io
come
saluto tutti quanti.
Grazie mille.
E alla prossima.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.
Ciao. Cristiano, tu hai sentito, immagino, tutto il suo intervento?
Sì, ho sentito,
no?
Mi ricordavo ovviamente l'iniziativa a Tor Vergata, che era nata proprio in quel clima che poi il compagno ha descritto in particolari molto, molto dettagliati. Io vorrei sicuramente rimandare, ripeto, gli approfondimenti, vediamo pure quello che succede, il torneo non è finito. Essendo che devo anche tornare dentro, sto qui all'uscita perché l'acustica sarebbe terribile, e volevo dire un'ultima cosa, il salone non è finito, per me era importante anche ricordare sempre a tutti, a tutte, comunque di tenere gli occhi aperti. Qui è pieno di ragazzini che sono venuti orgogliosi con le magliette dell'azione antifascista, con magliette dei partigiani, e insomma ci sono stati anche degli atti qui a Torino, svastiche disegnate fuori dai centri sociali, e quindi teniamo gli occhi aperti e andiamo a chiudere questo salone per aprire poi, però assolutamente è fondamentale, anche l'Ocos potrebbe essere un'occasione per un dibattito che si preannuncia comunque lungo e che non può non andare nella direzione di un recupero di unità sui principi e nell'organizzazione, perché ci aspetteranno delle cose più difficili di quanto non sia stato il caso, diciamo, adesso scoppiato al Salone. Questa perlomeno è la mia previsione, ma credo che senz'altro abbiamo appena cominciato, ecco, non è certo chiusa la vicenda fascismo cultura, ma soprattutto fascismo società, mondo del lavoro, casa, che insomma alla fine certo. È quello che ci preme di più.
Bene,
senti Cristiano, vorrei chiudere su un altro binario per delle considerazioni che faccio da qualche tempo, no? Si parla in continuazione di quanto poco si legga, e questa cosa viene messa secondo me anche fin troppo in risalto, perché è difficile distinguere in questi sondaggi che fanno la differenza fra un buon libro e un libro cattivo. Spesso si dice che l'importante è sia leggere, come se la lettura di un libro che non vale niente in definitiva non tolga tempo e denaro invece alla lettura di un libro che meriti di essere letto. Una cosa in questo senso, non so se ti è capitato, su uno dei giornali su internet hanno fatto un sondaggio al Salone del Libro, c'era una giornalista che interrogava gli avventori del Salone e metteva l'accento sul fatto che si leggesse poco e soprattutto sul fatto che chi stava lì al Salone mentiva per quanto riguarda la quantità delle proprie letture. Era questo il significato che dava il video. E il sondaggio su quanti libri si fossero letti, c'era chi rispondeva io non ho letti 7, 8, 10, 3, 2, 1, no? E poi però alla domanda quali sono, ti riesci a ricordare titoli e autori di questi libri, nessuno effettivamente sapeva rispondere.
Erano bugiardi.
No, ecco, questo qui è quello, il senso che io invece l'ho letta in un'altra maniera, e che probabilmente nessuno in questo periodo, si parlava di libri nell'ultimo anno, nessuno evidentemente aveva letto Delitto e Castigo, perché se avesse letto Delitto e Castigo o se avesse letto qualche altro libro, non so, Wallace, i grandissimi autori, i grandi libri, quelli che ti portano a tutta l'umanità a fare un passo avanti nei sentieri che vanno dalla ragione al sentimento, difficilmente si sarebbe dimenticato di averlo letto. La realtà è che vengono prodotti, distribuiti e scritti una quantità di libri che evidentemente non lasciano niente nel lettore. Sicuramente una parte di questi intervistati e intervistate avrà mentito sul fatto di aver letto o meno, ma è una cosa che io però vedo con più probabilità invece non ricorda quello che ha letto, perché evidentemente quello che ha letto non valeva la pena di essere ricordato, non ha lasciato nessun segno, e questo è un po' un problema che riguarda proprio tutta la questione dei libri, editoria eccetera, la pubblicazione di cose che di alcun valore.
Ma Massimo, io non ho visto questo sondaggio, sai, anche la dinamica dell'intervista, penso che in determinati momenti se mi piazzi un microfono sotto la bocca, cioè io lì per lì non mi ricordo neanche i libri che ho scritto io.
Sì, senza, l'ho pensato anche io, non sarei in grado, ma alcune letture non le avrei dimenticate.
Per carità, però volevo dire una cosa diversa, nel senso che la mia idea per esempio è che la vulgata secondo cui non si legge, non si legge abbastanza, poi per carità, no, io dal mio osservatorio vedo un'altra cosa. Primo, comunque intanto si legge sempre di più. Noi veniamo da un paese dove alla fine della Seconda Guerra Mondiale il dato principale era comunque l'analfabetismo, non di ritorno o funzionale, proprio primario. Non si leggeva, non si scriveva. E questa cosa qua intanto è un gap che l'Italia non ha mai completato totalmente. Noi abbiamo intere regioni che non hanno librerie e dove l'analfabetismo è una questione, ma detto questo in realtà progressivamente si è andati a leggere sempre di più. Soprattutto si punta il dito contro i giovani, no? Che sì, sono l'altro folk devil per eccellenza.
Esatto.
Io dal mio osservatorio, guarda, qui ci ho avuto proprio ieri, per dire, sempre questi episodi interessanti, no? C'era un bambino, avrà avuto 8 o 9 anni, si è voluto per forza, ha voluto la maglietta di Mao, no? E c'era la madre, chiaramente lo diceva divertita, in tono ironico, diceva: avete visto, siete tutti testimoni, non gliel'ho presa io, la vuole lui da solo, io gli avevo detto prenditi quella del Sampoli. invece ha voluto quella di Mao, no? E dopo, vabbè, io già che c'eravamo gli ho regalato comunque il libretto rosso di Mao. E quindi,
ti sei commosso?
No, si legge sempre di più. Il problema di che cosa si legge va affrontato anche all'interno di quella crisi di senso che lamentavamo prima. Magari noi anche come compagni leggiamo dal mio punto di vista in maniera, leggiamo tantissimo, ci sono case editrici che ci hanno proposte sofisticate, importantissime, secondo me leggiamo delle volte in maniera disordinata, nel senso che facciamo fatica a formare un nostro canone che dovrebbe, per come la vedo io, essere aggiornato e tenere insieme Lenin con Fanon, ricordarci che vivere il fatto che il mondo è grande, non esiste solo l'Europa, l'Italia o Roma, ci sono fior di intellettuali africani, tutta l'emergenza che viene dai ghetti statunitensi piuttosto che dall'America Latina. Questo fa parte però della battaglia. Intanto voglio dire, ci sono rumors, chiacchiere continue che comunque vanno sempre, alla fine sono un'appendice, no? Della visione di una società fatta di bamboccioni che, o di chiusi, che, come dire, io non la vedo così. Vedo delle eccezioni, vedo dei ragazzi giovanissimi che a livello di una scuola superiore prendono la parola, fanno dei discorsi articolati che, voglio dire, cioè una persona che si esprime in quel modo, e sono tanti, che si esprime in quel modo, che collega fatti distanti fra di loro, magari in una visione unitaria, problematizza la realtà, la politicizza, nel senso che ricerca le cause dei problemi, dico, ma allora, voglio dire, questa scuola che ha fatto questo ragazzo, cioè la scuola che si abbina poi ovviamente alla vita, ma vedi che degli strumenti li dà, e come, non è un caso se quelli sono i settori che poi si vuole sempre depotenziare, no? E si vuole banalizzare la scuola, come i libri.
Ma dato che dovremmo andare a chiudere, perché siamo, diciamo, un altro.
Ettore ti sta tagliando.
Sì, no, abbiamo discusso abbastanza, però pure quest'ultima parte è vero che ci sono i ragazzini, qualcosa, però sono veramente moscherare, perché io sento un'ignoranza diffusa di gente che non sa manco che cosa è. Se tu gli dici che è successo il 25 aprile, se credono che è la festa dei fiori, insomma, voglio dire. E questo è un problema, eh.
Sì, quello che volevo,
cioè,
dire.
Cioè, non è che non c'è questa. E parlo di ragazzi che sono distratti, che al massimo se leggono qualcosa su il Facebook, sui smartphone, poi un libro in mano non l'hanno mai, certo, toccato. Dato che io vengo da quella generazione analfabeta, io mi ricordo il primo libro, quando mi sono imparato a leggere, me lo regalarono perché vinse un premio, ed era le quattro giornate di Napoli, il primo libro. Subito dopo mi è capitato di leggermi, che sono facili alla lettura, il Manifesto dei Comunisti, cioè, voglio dire, questi io me li ricordo qualche titolo, non ho letto pochi libri, però quelli pochi mi hanno lasciato molto materiale. Tanti ragazzi, ecco, non sanno,
allora,
la storia.
Aiuta l'editoria indipendente, leggi di più.
leggi di più, leggi.
Me la mollate sempre, le leggo, però me li frega.
Continua a leggere bene, così come hai cominciato. Quello che volevo dire era riflettere su questo fatto che spesso questi sondaggi non sono a favore della lettura, come invece vorrebbero propagandarsi, ma forse sono a favore di continuare nell'ignavia, no? Perché visto, se in questo mondo nessuno legge, evidentemente tutti si campa, non c'è sta motivo di leggere. Io non so quanto sia mirata questa cosa o inconsapevole. Fatto sta che a me questa cosa è apparso sul giornale,
sì, però,
mi ha fatto
Massimo,
pensare.
Non possiamo negare una cosa, certo, qui c'avevo una ventata anche di ottimismo, non solo per l'editoria alternativa, ma più in generale proprio per la cultura, e da cominciare dalla scuola, perché poi alla scuola tocca vedere pure quali professori ti capitano, le stesse famiglie che sono la prima.
E quello che non può essere una lotteria.
Certo,
la
certo che non può essere una lotteria, però purtroppo stiamo dentro questa situazione. E il fatto però, quello che dice Ettore, non è negabile, non si può eclissare. Perché
no, ma assolutamente, io volevo vedere anche il bicchiere.
No, ma io vedo la parte. No, ma io vedo, guarda, sono d'accordo con te, vedo anche la parte ottimistica, però un certo pessimismo, per dirla con la buonanima de Gramsci, un certo ottimismo della un pessimismo della ragione ci deve pure essere. Perché se voi pensate, per esempio, guarda, dico questa cosa che a te sicuramente, Cristiano, non può sfuggire. Il fatto che per esempio ci sia scarsissima conoscenza della storia, della geografia, ma non a livello dei bambini, a livello di universitari, non si studia più geografia, la storia sembra cominciata da pochi decenni per taluni, cioè qui c'è un problema che è un problema di fondo, è un problema, questo dipende da noi, non solo da voi editori, ma dovrebbe essere tutto un processo di un movimento che rimette al centro pure la cultura, perché ripeto, il disastro culturale del quale in una certa misura siamo stati anche responsabili, chiudendo gli occhi per molto tempo su determinate cose, ce ne dobbiamo assumere anche delle responsabilità. Poi
appunto
i disastri ai quali facevi riferimento, Massimo, facevi riferimento
proposta.
Tu la scuola, la sanità, Casar Bruciato.
Vabbè, ma Cristiano,
proposta,
guarda,
per esempio, sì,
che dobbiamo fare, volevo, sicuramente sì, verrai altre volte chiamato, attaccato direttamente.
Mi sa che è caduta.
È caduta, vabbè.
Beh,
però penso, ringraziamo Cristiano
per la sua lucidità nel raccontare le cose.
Diciamolo, io non lo come si chiama la casa editrice, Cristiano?
Red Star Press.
Che ci hanno chiamato in diversi compagni perché non l'abbiamo detto e giustamente lo davamo un po' per scontato noi, visto che è un collaboratore della radio.
Sì, però ecco, esattamente, non l'abbiamo detto a nostra reprimenda, insomma.
Noi diciamo, proseguiamo adesso nel discorso, quello che ha detto Cristiano, che lì la gente ha partecipato in un modo pure militante, erano andati preparati a sta cosa. Io devo dire che il collegamento con Casar Bruciato è vero, io come dicevo all'inizio sono stato là, mi è capitato di annaccia per 3 giorni di seguito ai presidi che ci sono stati là, gente normale, non politicizzata, gente che si è sentita offesa e ha avuto la cosa di uscire di casa, venivano da altri quartieri pure lontani, l'offesa verso quella bambina e parolacce detto alla madre, no? Quel fatto che è girato, cioè, ha smosso gente comune, no militanti come dice Salvini, e zecche di centri sociali, attendo che le zecche portano la malaria, se te pizzichiamo so fare tua, tant'è vero
l'avveleniamo.
Questa campagna elettorale vorrei sapere quanti milioni ci è costata, perché questo ovunque è andato, si è dovuto portare un esercito appresso per proteggerlo, perché altrimenti non avrebbe potuto più a parola. E poi tutta poliziotti intorno e sembrava il pubblico suo, non era vero niente. Catanzaro non ha dato la dimostrazione, perché dice tanto a noi ci vuoi nascondere la gente che non ti fa parlare, che ti fischia da sotto il palco, gli hanno riempito tutti i barconi. Stiamo a parlare di Catanzaro, che non è una città di sinistra, ecco.
Soprattutto
è una città che storicamente, quando è nata più progressista possibile, si è spostata con Forza Italia, quando era progressista, perciò è di destra proprio. Eppure mi ha sorpreso, anche perché è la città, diciamo, delle mie origini, io non so proprio di Catanzaro, ma perché io vengo da un paese che è comunista da sempre, però Catanzaro non è stata mai, ma mi ha sorpreso questa cosa. Allora è successo questo ovunque. E quando ci è costato questo a portarsi appresso tutta questa polizia? E quando ci è costato a Casar Bruciato a difendere un diritto della persona a proteggere questi delinquenti che hanno piazzato lì il gazebo? E chi gli ha ordinato sto gazebo? Ma è possibile non riusciamo a chiedere conto a chi è responsabile? Gabriele che cerca di giustificarsi, il capo della polizia, sa perfettamente con cosa c'è da fare. Perché? Giustificate, spiega per quale motivo è stato autorizzato il gazebo e detto è stato tenuto là per 3 giorni, 4 giorni.
Ma poi cercate pure chi fa soffiate da dentro al Campidoglio.
Perciò voglio dire, queste cose noi ce l'abbiamo. Allora, la resistenza che è stata fatta a Torino, sia quelli che hanno deciso di restare e sia quelli che hanno deciso di non andare, ha consentito aprire sto dibattito, a dichiarare illegittimo, illegale, no? Quella situazione, anche perché la sopravvissuta dei campi di Auschwitz, come si chiama, quella ha detto, dice, guarda, io non vengo al Salone del Libro, però l'iniziativa, la lezione magistrale, la farò, ma la farò in piazza. Allora lì si sono messi timore le istituzioni davanti a questa iniziativa che ha detto io vengo a Torino ma non vengo al Salone del Libro, e l'iniziativa che dovevo fare dentro il salone lo farò mezzo la piazza, e lì si sono allarmati tutti quanti ed hanno fatto la scelta, ma non è una scelta convinta di dichiarare l'antifascismo un reato, il fascismo un reato. Sono più predisposti a dire che l'antifascismo è reato, e tant'è vero, ogni volta a tutte le iniziative antifasciste abbiamo le botte e le denunce, si è vista a Prato, si è vista a Milano, si è vista a Torino. Un insegnante per una battaglia antifascista è stata licenziata perché l'hanno dichiarato indegna all'insegnamento. Perché? Perché ha partecipato attivamente a una manifestazione antifascista contro Forza Nuova. Capito? Questo è la realtà.
Sono persone che hanno sulla coscienza non solamente un dispendio di risorse economiche, come veder volare sopra il cielo di Casal Bruciato per 12 ore, per 3 giorni consecutivi, un elicottero che non so dirti quanto ci possa costare, ma hanno sulla coscienza la distruzione di esistenze intere. Nessuno si può permettere che una famiglia o più famiglie vengano lasciate morire in mare, oppure vengano abbandonate alla malvagità di 4 stronzi che non possono godere della propria vita. Qui stiamo parlando di persone che non possono godere di una vita degna di essere vissuta.
Come queste sono le persone che vogliono che viene protetto l'embrione che sì, si sviluppa, sono cose che perché sono per la vita, però ammazzano la gente in questo modo.
Sì, esatto, per la famiglia che non ha, sono per la famiglia che non hanno, a cominciare dalla Chiesa, che deve insegnare a chi ha una famiglia come debba essere questa famiglia, questi stessi che una famiglia hanno rinunciato ad avercela, e così e via compagnia cantante. Queste sono responsabilità enormi che queste persone avranno e continueranno ad avere. Io abbiamo parlato per quasi, mettiamo un po' di musica.
No, volevo dire una cosetta prima, perché secondo me è importante, sì, riprendere quello che dicevate voi riguardo al, perché vi stiamo andando in chiusura in realtà, mancano pochi minuti. Ah già, è vero, dobbiamo fare un altro collegamento. Questo me lo, allora sì, provvederemo in questo senso. No, io invece volevo aggiungere solo due parole, due di numero. Per quanto riguarda il dispendio delle risorse, ma le risorse sono dello Stato, che è lo Stato del capitale. Cioè lo Stato del capitale non va a difendere i lavoratori, non va a difendere la gente che c'ha bisogno, sennò l'edilizia popolare avrebbe tutto altro segno, non ci sarebbero sti problemi di emergenza abitativa. È evidente che Salvini è il miglior servo del capitale, la migliore espressione, e quindi i soldi che c'hanno non li danno a noi, non li danno agli asili, anzi li tolgono agli asili, li tolgono alle scuole, li tolgono alla sanità per finanziare tutta questa gentuola.
I cani
qui
da guardia.
Ma è evidente, insomma, immaginarsi che uno Stato possa essere virtuoso verso chi è, che è la classe diciamo che viene dominata verso i lavoratori, è pure illusione. O siamo noi a conquistarci, questo lo diciamo già all'inizio, i nostri diritti con le lotte e non chiedendo alle istituzioni se per favore ci danno le briciole, oppure quel poco che abbiamo ottenuto ce lo tolgono. È evidente che spendono e sperpereranno sempre i soldi a favore di costoro. Su questo dobbiamo essere chiari e non farci illusione. È lo Stato del capitale, solo la lotta ci permette di fare dei piccoli passi in avanti.
Se proprio devi mettere uno stacco musicale, farei una richiesta, una grande mia, no?
Vediamo, penso la vaglieremo,
ascoltiamo. E contessa sempre ormai Pietrangeli, stamattina c'è. sono nostalgico di tempi che furono, però è attuale sentire la canzone con te.
Ascoltiamo volentieri, Ettore, grazie.
Che roba, contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano, pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore faceva professione, del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa.
E vabbè, mo adesso abbiamo questa corrispondenza, era meglio contessa che la corrispondenza.
Non lo so, potrebbero esserci delle sorprese. Che
beh, va bene, allora pronto?
Pronto?
Dici, allora raccontaci di questa iniziativa che oggi è in programma al laghetto della SNIA, se il sole mantiene
il
sarà
lago,
pure
bello. Il lago, non dire laghetto.
Il lago, che
è laghetto. Il lago, è la
cosa. Esatto.
Vabbè, dai, del lago, io lo chiamo sempre laghetto perché sono so abituato ai laghi della Sila che sono molto più grandi, capito?
È affettuoso.
Vai.
Allora, che dire, innanzitutto è già in corso un'iniziativa che è iniziata ieri e si tratta di un'analisi con vari scienziati, naturalisti, botanici, paesaggisti e quant'altro sulla importanza di avere dentro le metropoli gli spazi urbani luoghi rinaturalizzati, ovvero l'importanza del selvaggio, di qualcosa che ci ricollega al contatto con la natura, poterlo vivere gratuitamente e soprattutto così strapparlo a quelle che sono delle dinamiche di distruzione, di devastazione, di nocività delle città. Tutto questo è stato praticamente analizzato, come in tante parti d'Europa avviene anche per scelta politica, e come qui potrebbe in qualche modo realizzarsi proprio in un pezzo della città tra i più densamente costruiti ed abitati, ovvero appunto il quadrante qui di Roma Est, fuori Porta Maggiore, tra Portonaccio, insomma il Prenestino, e l'area dell'ex SNIA. Questa appunto è stata rilevata come un'importanza fondamentale proprio su questi concetti, ed oggi questa mattina abbiamo analizzato le possibilità per una tutela formale da parte del governo della città, da parte del governo della regione, con l'istituzione del monumento naturale, con soprattutto riconoscimento per quello che è questo bacino idrico avvenuto per la rottura della falda insomma, di profondità per una speculazione edilizia, è a tutti gli effetti un lago naturale e quindi acqua pubblica e quindi demanio. Tutto questo ancora oggi, dopo 20 anni, non è stato sancito da, malgrado la legge dello Stato lo preveda, e la lotta finora svolta ha fatto sì che lo spazio, che il luogo in sé venisse aperto ormai da 5 anni, autogestito, tutti i giorni fruibile, ma dobbiamo arrivare appunto al compimento di questo percorso, e sono stati invitati i vari esponenti, insomma, della regione, del comune, che sono intervenuti, e qui almeno a parole c'è stato un impegno trasversale delle forze politiche a far sì che quello che fosse e che dovrebbe essere appunto di suo venga riconosciuto. Cosa altro dire? Appunto, oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea dei movimenti che poi in vari pezzi del territorio, in varie parti del territorio romano e circostante della periferia di Roma, si ritroveranno proprio qui, riconoscendo questo come luogo simbolico, per sotto lo slogan appunto "siamo ancora in tempo", perché ha voglia a mettersi i bollini, insomma, sui propri
possiamo pure dire che queste sono iniziative che costantemente si svolgono e poi ci accusano perché abbiamo abbandonato il territorio. Noi il territorio lo presidiamo, siamo sul territorio, non siamo mai andato via dal territorio, è soltanto che non ci danno gli spazi e i ruoli adeguati, perché questo che stai raccontando è il presidio di un territorio che sta a manco un chilometro da Casal Bruciato, ecco.
Sì, no, non solo non sta a chilometro da Casal Bruciato, e la lotta per la salvaguardia di questo spazio della speculazione, di questo pezzo di città della speculazione, non poteva essere realizzata se non con un tessuto sociale che come valori c'hanno l'antirazzismo e l'antifascismo, sarebbe stato inconcepibile. Non è estraniabile, insomma, l'impegno per una città che viva di certi valori e quello della riappropriazione dei propri quartieri anche dal punto di vista ambientale. Vanno di pari passo, tant'è vero che chi apre tutti i giorni sono i senegalesi del Pigneto, con i quali sono ormai 20 anni che si fa una lotta di resistenza per non essere espulsi dal quartiere, con tutte le logiche, insomma, così, contro la povertà e della legalità, diciamo, poi che si trasforma in repressione dei corpi. Quindi, dicevo, ritornando al discorso, perché ci vediamo qua anche oggi pomeriggio alle 16, se piove sarà spostata alla casa del parco, ma al momento c'è il sole alla casa del
per
parco,
le 16 è prevista pioggia, però
vabbè, comunque a via Prenestina 175 ci vediamo con i comitati, proprio per rilanciare la grande manifestazione che c'è stata il 23 marzo a Roma, nazionale, con la rappresentanza dal nord al sud di chi combatte contro le devastazioni, i saccheggi della terra, contro lo sfruttamento delle risorse, l'estrattivismo e quant'altro. Ci si ritrova qui proprio per costruire a Roma un coordinamento, una continuità di lotta, il riconoscimento reciproco. Sono stati invitati anche gli studenti del Friday for Future che interverranno, e per immaginarci appunto un rilancio per il 24 maggio, altro momento globale di mobilitazione contro quello che sono le cause dei cambiamenti climatici, perché quello che è il nostro ragionamento di fondo è che i cambiamenti climatici avvengono per si sono accelerati sicuramente da quello che è uno sfruttamento intenso della terra a fini capitalistici, per i profitti di qualcuno e per lo sfruttamento delle persone, degli esseri viventi e delle risorse naturali. tutto ciò va messo in discussione, e per metterlo in discussione bisogna organizzarci ognuno sui propri territori. Gli indigeni della Colombia, come quelli peruviani delle Ande, così come nelle metropoli di tutto il mondo, nelle università dove si costruisce un pensiero critico, si dovrebbe costruire un pensiero critico per immaginare un altro futuro. Tutto questo è necessario, deve avvenire ora, si dice non siamo ancora in tempo, ma bisogna sapersi organizzare e contrapporre una forza sociale globale e articolata e in coordinamento per mettere in discussione tutti questi funzionamenti che ogni giorno mettono in discussione la nostra sopravvivenza.
Benissimo, allora ci vediamo oggi pomeriggio tutti quanti a Via Prenestina 173.
Se c'è il sole,
175, la casa del parco, bisogna salire sopra al parco.
Altrimenti ci vediamo al lago.
Ma oggi, se il tempo mantiene bene, che c'è il sole, che si può stare all'aperto, si fa in riva al lago.
Esatto,
sì, come siamo in questo momento, se sta una Pasqua, anche se Pasqua è finita, però abbiamo uguale.
Benissimo, ok,
grazie.
In riva al lago oggi pomeriggio alle 16.
Alle 16, ciao.
A fra poco, grazie.
Ciao, ciao,
ciao.
Allora, noi possiamo pure chiuderla qui. Abbiamo fatto un orario, insomma, come al solito, sfondiamo.